myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah. I watched with glee while your kings and queens fought for 10 decades for the God they made. I shouted out, who killed the Kennedys?
Torniamo in studio con Bam Bam Bam, Radio Popolare, seconda parte di trasmissione. Restiamo in Giappone.
Restiamo ancora in Giappone e andiamo a vedere un altro dei viaggi selezionati da Fuori Rotta, il progetto di viaggi fuori dalle rotte ordinarie, diciamo più battute, di cui Radio Popolare tra l'altro è media partner. E andiamo a vedere questo viaggio, che è un viaggio che ha un titolo che è Ito, che vuol dire persona, 800 chilometri sulle tracce dei templi in Giappone. Con noi al telefono abbiamo Gianluca Mamino. Benvenuto Gianluca.
Ciao, grazie mille.
Allora, diciamo subito che sei in treno e speriamo che non cada la telefonata. incrociamo le dita. Sei in treno verso Tokyo, no?
No, magari sono in treno verso Treviso, dove sto raggiungendo gli altri ragazzi di Fuori Rotta all'Esera Film Festival, che è iniziato ieri sera.
È vero, l'abbiamo raccontato con Emanuela l'altro giorno.
Esatto.
Raccontiamo allora, Gianluca, abbiamo detto qualcosa, ma proprio due parole su questo viaggio che si chiama Ito. Parliamo proprio dal titolo che gli avete dato, Ito, il ritmo umano, per raccontare poi dove vi porterà il ritmo umano.
Allora, ma praticamente Ito ha due anime. È una ricerca, diciamo, interiore, personale. Infatti che questi 800 chilometri percorsi a piedi tra città, foreste, montagne e spiagge, che hanno una dimensione molto intima di anima personale, e poi c'è la componente invece artistica, fotografica e sonora, tramite la quale io vado a fare questa sorta di ricerca sull'essere umano e sull'equilibrio che una società fatta di esseri umani ha. Ito nasce come idea un anno fa da un precedente viaggio che feci in Giappone, il primo che feci, dove ho conosciuto appunto una società giapponese estremamente diversa dalla nostra, che, diciamo, a grandi linee, per farvi capire, è in grado di una enorme coesione sociale e collettiva fra gli esseri umani. C'è pochissimo individualismo, nonostante ci siano moltissime regole, regolamenti, nonostante all'apparenza i cittadini giapponesi, diciamo, sembrino molto affossati e schiacciati dalla tecnologia, dalle sovrastrutture statali, in realtà poi a livello proprio umano si comunicano tantissimo, si comunicano molta pace e molto equilibrio, sia a livello interiore, personale, sia a livello di società.
Senti,
questa cosa mi ha
Scusami tu, dicevo, il vostro viaggio è un viaggio piuttosto faticoso, anche perché ti confesserò che io ci ho provato a farlo al 12° gradino del primo tempio, mi sono arreso, ho alzato le mani, c'è da camminare un sacco.
Ma sì, sono 800 chilometri, oddio, camminando 25-30 chilometri al giorno, in una trentina di giorni è un percorso che si fa. Io sono abbastanza un camminatore, un trekker, vengo dalle montagne torinesi, quindi diciamo che quel tipo di fatica con lo zaino in spalla non mi spaventa.
Non ti spaventa. Sono 88 i templi, te li spari tutti?
No, in realtà il completo durerebbe 1200 chilometri e sarebbero 88 templi. Io ne farò solo 55, mi pare, per 800 chilometri, perché è una questione, diciamo, economica di budget.
Okay.
Perché stare in Giappone costa veramente tantissimo per noi italiani, ecco.
Come ti è venuto in mente di fare questo viaggio? Eri già appassionato del Giappone? Come ti è venuta questa idea?
Ma in realtà è quello che stavo un po' raccontando prima, insomma, dal mio primo viaggio che ho fatto semplicemente perché ho un amico che vive in Giappone, si è trasferito lì con la sua fidanzata, sono andato a trovarli e ho scoperto questa società talmente diversa da noi che ha fatto venire questa voglia di approfondire la conoscenza, ecco, sempre di più.
Certo. Senti, nella tua presentazione tu scrivi anche: spero di trovare risposte, spero di trovare bontà, spero di trovare una guida. Hai degli obiettivi anche, quindi, abbastanza complicati da raggiungere, oltre a quelli fisici.
Ma diciamo che, sempre ritornando al discorso di prima, quella è più una parte di ricerca un po' più interiore, non voglio dire spirituale, perché insomma è vero che seguirò un percorso fatto di templi, più che altro buddisti, ma io non sono buddista, non sono credente, quindi in realtà quello è più un pretesto per avere un percorso da camminare. Però sì, di fatto lo stare da soli, cercare comunque un'armonia, un equilibrio fra gli esseri umani eccetera, mi porrà in prima persona a trovare anche in me stesso quell'equilibrio per poterlo poi comunicare con le fotografie, e quindi sicuramente cercherò questa cosa. Poi ripeto, è una ricerca, magari non lo trovo e torno con un progetto completamente diverso rispetto a quello della partenza, ma è quello anche il bello, insomma.
Senti,
del viaggio.
Lo sai che devi avere tutta l'attrezzatura del pellegrino, il bastone, il vestito bianco, ce l'hai quelle robe lì?
Certo, sì, ma allora in realtà non avrò proprio tutto quanto, avrò il tipico cappello a punta fatto con il bambù, mi pare sia di legno, che mi regalerà un'amica giapponese, e avrò magari una giacca bianca, una toga bianca, insomma, non voglio neanche troppo fare il turista che arriva e si veste di tutto punto come detta il commercio legato a quel tipo di turismo.
Ma però, raccontateci meglio, perché vi dite delle cose che però sapete solo voi. Che cos'è questa storia di vestirsi di bianco, di cappello punta?
Il pellegrino, che è definito in giapponese, si chiama Ohenro o Enro-san, ha un vestito riconoscibile, di solito vestito di bianco, ha una giacca particolare, un bastone con incise delle scritture, ha un cappello a punta di quelli classici da risaia, che ci potete ricordare nei vecchi cartoni di animazione giapponese di fine anni 80. E diciamo,
è successo ciò che ci aspettavamo da un momento all'altro,
sì, infatti,
è caduta la telefonata,
era sempre più lontano.
Eccolo qua, ci sei?
Sì, pronto?
Sì, ci siamo, sei tornato.
Siamo in mezzo ai boschi, scusate.
Prego.
No, questa immagine sentiario del pellegrino vestito tutto di bianco con un bastone in particolare con delle incisioni in canci che hanno riferimenti spirituali, il cappello con il cono a punta come i capelli delle risaie cinesi eccetera, sono un po' l'immagine turistica commerciale, no? del pellegrino che viene comunicato all'estero, in occidente eccetera, diciamo che un po' strizzerò l'occhio a quella cosa anche per avere una certa riconoscibilità con le persone del luogo, senza esagerare, perché non mi piace neanche troppo fare
omologarsi,
che prende il pacchetto, sì, non mi sembra di appropriarmi indebitamente di una cultura che in realtà non è la mia.
Senti, visto che temiamo che, peraltro si sente piuttosto male, ultimissima domanda, quando parti e quando potremo godere di ciò che produrrai durante il tuo viaggio?
Allora, io partirò il 9 ottobre e tornerò a fine di novembre, sarò via circa 45 giorni, e a godere delle mie fotografie e dei racconti di viaggio a partire direi da dicembre.
Va bene,
perché
allora
là in mezzo alle foreste non sarò assolutamente in grado di connettermi.
Ne parleremo perché forse tu non lo sai, ma con Fuori Rotta abbiamo in ballo una media partnership e con grande probabilità ne parleremo poi più avanti dei prodotti, dei vari viaggi di Fuori Rotta. Intanto grazie mille e buon viaggio per quando partirai.
Grazie a voi.
Adesso che sei in treno. Grazie, un saluto.
Ciao Gianluca.
Ciao,
grazie.
Buona giornata.
Cannibale, passa giorni per arriva annibale, so formigale, schiaccia la cidale, pinzale, calcia le scaffale, libada, più si vecchio non privale, non cazzo mi ridane, sciocco una monopole, tu poi è maledibata, penna dalla bomba, con business dalla tomba, sare chiscia, non gli do giustizia, can, ora ne fanno tanto.
Corre, corre, guaglio, corre, corre, guaglio, io, corre, corre, guaglio, corre, corre, guaglio, io, corre, corre, vai, yo, corre, corre.
uno, un giorno come tanti ma non certo per qualcuno, qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato, una gabbia sta facendo reprimendo, attento, ascolta, dico reprimendo chi da solo, denuncia e combatte stifetente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale, officina 99. Corre, corre, guaio, corre, corre, guaio, io, io, io.
Christopher Columbus, but original you think on the compost. Black wallabies, so we not catch no fungus. Black to the floor and my never conscious. Powerful words, I'll show you look anxious.
Out in the street, they call it
murder. The blacks, them a murder, them keep growing further. Over and over, we praise to Jehovah. Oh, oh, oh.
Burre, burre, why yo? Burre, burre, why yo, 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 yo? Burre, burre, why yo? Bombe populita, me mamma ti de mano in quello si vecchiero perché mamma e guardia casa sta venta vere e non spazio popolare non è buono perché, perché contro culturale magari perché rombo cazzo troppa gente sì ma allora perché ma vuol rompere cazzo e non puri a te, ma sento sta nervatura non faccio buono perché, perché mi sono rotto cazzo pure sulle davere figurammi senti che ti narisce a me, strunzate 40 anni potere perché, la gente te ne fa messa fa strunzate. Tu mi manno cellerina ma scomberà a me, ma non basto manca niente la moto dico poi te, perché non mi fai più male a ciambara da cadere.
Corre, corre, guaio. Agosto è... periodo purtroppo classico di sgomberi, noi ci portiamo avanti, anzi manco pure non tanto perché uno purtroppo c'è già stato, quello del centro sociale Lambretta. Speriamo che non ce ne siano altri.
Ah, infatti, avevo erano... paura che ci fosse qualcosa invece.
No, mi portavo avanti, nel senso, okay. Sa mai che...
E speriamo di no, dai, anche se in realtà lunedì parleremo di un luogo che è sotto sfratto, ma vedremo a Sesto San Giovanni, un centro sociale che è sede di molte associazioni, ma ne parliamo lunedì. Adesso invece andiamo in giro per la natura con una guida ambientale escursionistica, forse quasi in pensione, adesso glielo chiediamo subito, che è anche un nostro ascoltatore ed è Nicola Vicini. Benvenuto Nicola.
Sì, ciao.
Ciao.
Grazie per l'invito.
Buongiorno. Tu sei un ascoltatore?
Sì, io sono un ascoltatore.
Sei abbonato? Te lo chiedo
non
subito.
Non sono abbonato e te l'ho scritto anche nella mail.
La mia era una trappola per...
No, ma avete ragione, ma poi vi racconto due cose.
Va bene.
Comunque, se cambieranno le cose... l'impegno a fare l'abbonamento
grande, grande
e a regalarlo
grande, grande. Benissimo. Così ti vogliamo.
Allora parliamo però d'altro, parliamo di quelle che sono due tue grandi passioni, Nicola, e che si coniugano all'interno di un progetto che appunto ha tra i suoi elementi principali la fotografia e l'ambiente, perché tu dicevamo che sei una guida escursionistica con la passione della fotografia. Che tipo di progetto allora ti sei fatto venire in mente?
Sì, diciamo che dal 98 al 2009 ho lavorato come guida ambientale escursionistica, dal 2001 come guida ambientale escursionistica, in Lombardia, in Trentino Alto Adige e in Svizzera, nel Molise. Quindi ho fatto un po' di attività con associazioni e con società e poi anche in libera professione. Dopodiché nel 2010 mi sono ammalato quando sono uscito dai miei 7 mesi e mezzo di ospedale non ero esattamente più identico a prima e quindi non sono più in grado di svolgere l'attività di guida ambientale così come la facevo prima, che mi impegnava proprio sul terreno anche 100-150 giorni all'anno,
certo,
da quanto
certo
andava bene. Allora l'idea è stata un po' quella, che è abbastanza recente perché è della fine dell'anno scorso, di inventarmi una cosa che si chiama a passo lento fotografia in cammino, che mi consenta saltuariamente, perché non è sicuramente un lavoro di tutti i giorni, ma magari una volta al mese o una volta ogni 2 mesi, di svolgere l'attività di guida ma insegnando fotografia.
Ecco, quindi un passo diciamo diverso, un passo nuovo, più lento, che ti consente però anche probabilmente di vedere delle cose che invece a un passo più veloce non si riescono a vedere, e in questo caso proprio di catturarle anche con una fotografia. A passo lento, fotografia in cammino, è il titolo del tuo progetto. Come si sviluppano le giornate? Ecco, cosa vuol dire poi partecipare a uno dei tuoi incontri, a una delle tue passeggiate?
Ma intanto diciamo che le passeggiate sono scelte con cura per consentire più o meno a tutti diciamo di camminare in mezzo alla natura con dei ritmi e dei tempi talmente lenti a cui non siamo credo più abituati, e quindi anche di avere una visione del tempo completamente differente, cioè non avere impegni, essere padroni del nostro tempo e viverlo in maniera molto lenta. Chi vuole ovviamente mi segue con la macchina fotografica, chi non ha interesse per la fotografia trova nelle spiegazioni diciamo da guida, nell'interpretazione del paesaggio o della storia locale, i motivi di interesse dell'uscita. Una cosa è anche che sto cercando, vista la stagione calda, di fare delle passeggiate nel triangolo lariano, comunque nelle mie zone. Io sono di Canzo, che è un paese di circa 5.000 abitanti vicino a Milano, facilmente raggiungibile anche in treno, e di cercare di fare delle passeggiate cercando anche un pochettino il benessere dell'accoglienza magari delle aziende agricole, degli agriturismi e delle quote un pochettino più alte che ti portano fuori da...
Certo, da questa calura tremenda,
esatto,
che ci attanaglia qui a Milano. Quali sono allora? Ci sono degli appuntamenti, ho visto già ad agosto, quindi ti chiederei magari di raccontarci dove ci porti ad agosto e poi dopo ti chiediamo anche un contatto.
Sì, in agosto l'idea è stata con gli amici dell'azienda agricola Camanin, che si trovano in Oliveto Lario, che è in provincia di Lecco, ma al confine con Lasnigo e Barni, che sono 2 comuni in provincia di Como. Hanno una piccola azienda agricola molto bella, sono molto accoglienti e hanno in gestione una casa che si chiama Casa delle Ortensie, dove volevo svolgere un corso di 2 giorni che tra l'altro ha avuto l'accreditamento ai GAE, quindi rilascia dei crediti formativi alle guide che vorranno partecipare.
Bene.
Dove facciamo il primo giorno di cammino nei dintorni della conca di Crezzo, e lì si racconta sia un po' di parte naturale che un po' di parte storica, perché il 15 ottobre dell'87 lì cadde un aereo, una TR-42, e c'è un santuario che visiteremo per raccontare la storia e per fotografarlo anche. Guarda il lago, guarda le grigne. E poi la parte naturalistica, lì ci sono i pascoli, c'è un piccolo laghetto che è a circa 800 metri di quota, e il secondo giorno faremo ancora qualche fotografia e poi la visione delle immagini e diciamo l'analisi critica, la spiegazione degli errori. E senza pretendere di fare un corso di fotografia in un giorno, cercare di dare qualche input.
Certo, quindi questo è il 25-26 agosto, giusto?
Sì, giusto.
Perfetto, Nicola, diamo un contatto anche tu, anche per sapere dove possiamo magari vedere le fotografie che fai.
Allora, il sito è www.nicolavicini.it.
Benissimo, e lì ci sono anche delle tue fotografie?
È tutto di fotografia praticamente.
Ah, benissimo, benissimo.
Ho iniziato a farlo nel 2012-2013 ed è un sito da fotografo. Quello da guida non esiste più.
Va bene, attraverso di quello noi ti possiamo contattare però anche per venire il 25-26 agosto alla Casa
dell'Ortensia. Sì, dal sito internet ci sono i link a Facebook.
Perfetto.
No? Che riportano alla locandina, all'evento che ho generato anche in Facebook, e da lì avete tutti i contatti.
Grazie mille
Nicola Vicini.
Un saluto, speriamo che la tua attività vada strabene, perché siamo...
Sì, sicuramente, molto interessante, quindi no, poi sono posti molto belli.
Che vogliamo gli abbonamenti. Speriamo che le attività dei nostri ascoltatori vadano tutte bene, perché così si abbonano di più. Gli Zen Circus in concerto per Radio Popolare a settembre al Carro Ponte il 6
di settembre insieme a Nada.
Carro Ponte.
Prima lo uccidi masticandole il cuore, poi da sola in bagno vomiti il dolore. Vorrei essere un letto infinito, farti star bene senza muovere un dito. Più lo faccio più tu mi sprofondi dentro, pesi meno di quest'alito di vento che soffia sopra il nostro ordine formale, sopra questo impegnarsi e guadagnare abbastanza per comprarti quelle scarpe che ti fanno sentire alta e più importante. Cerchiamo qualcun altro da invidiare, un ristorante in cui poterci lamentare. Per 3 anni abbiamo chiuso il mondo fuori, stiamo diventando i nostri genitori. Che cosa dicono di noi? Sabato e che fai, ancora morirai. Non basta una città intera per sentirti meno sola. Libero cos'è? Per chi libero non è? Urla quanto vuoi, ma nessuno se ne accorgerà. È tornata anche la bomba nucleare a ricordarci che non è poi così male. Un mondo di fotografie da pubblicare e messaggi che era meglio cancellare. Facciamo un giro sulla circonvesuviana mentre il vulcano sputa questa luna piena che ci guarda mentre tu mi dici basta, non più il cielo, il fuoco in una stanza. Che cosa dicono di noi? Questi corridoi, un'altra strada.
Fuoco in una stanza, gli Zen Circus, 12 e 2 minuti a Radio Popolare, bam bam bam, venerdì 3 agosto, venerdì di grande esodo, cara Elena.
Ah, sì?
Facciamo velocemente un check delle strade e poi andiamo avanti. Sulla A52 tangenziale nord, 5 chilometri di coda tra Nova Milanese, Muggio e Monza, Sant'Alessandro in direzione tangenziale est. Sulla strada dei Giovi, code anche lì tra Binzago, l'uscita 9, Seveso in direzione Meda, e poi incidente a Milano in Viale Certosa, altezza di Piazzale Cimitero Maggiore, traffico rallentato, ancora incidente sulla 1 Milano-Napoli, l'allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e A21 Torino-Brescia in direzione Napoli. Insomma, mi sa proprio che la gente sta iniziando a creare il primo bollino rosso delle strade. Va bene.
Allora, inauguriamo oggi invece una nuova rubrica, dicevamo che andrà avanti poi tutto agosto, che ha come voce narrante Marco Albino Ferrari, scrittore, documentarista, direttore di Meridiani Montagne, già stato in molte occasioni qui a Radio Popolare, che oggi ci racconta di una tragedia del 1961, molto nota. Lui ha scritto anche un libro su questo che si chiama Frenei 1961, tragedia sul Monte Bianco, un libro del 96 se non sbaglio, che riesce però per una nuova edizione per Ponte alle Grazie a fine settembre. Una tragedia, abbiamo detto, del 61, che ebbe luogo sul ghiacciaio del Frenei, che è sul versante sud del Monte Bianco nelle montagne, quindi proprio sopra a Courmayeur. Il racconto di Marco Albino Ferrari.
Dalle parti del Courmayeur nel 1961, nel luglio di quell'anno, siamo in piena epoca d'oro del sesto grado, all'epoca le montagne delle Alpi erano già state tutte salite, gli alpinisti si concentravano nel forzare le pareti più difficili fin dal 1925, quando era appunto stata inaugurato il primo sesto grado sulla parete nord-ovest del Civetta. Ecco, lì gli alpinisti erano impegnati nel sfidarsi a distanza, ma a volte anche si incontravano sullo stesso obiettivo per cercare di forzare queste grandi pareti difficili di grado estremo, di sesto grado, nella scala Welzenbach, che era stata appunto stilata secondo un ordine di difficoltà e terminava al sesto grado, accompagnato da una frase, da una dicitura che spiegava questo numero un po' asettico: era il limite delle capacità umane. E quindi qua già ci porta a tutto un sapore epico di quegli anni. Ebbene, lì siamo nel dopoguerra, siamo nel pieno boom economico, e c'è un grande personaggio che spicca tra questi eroi della montagna, ed è Walter Bonatti, una vera star nazionale. All'epoca Bonatti era come, non so, Valentino Rossi a oggi, come la Cristofoletti oggi, non passava inosservato, era un mito. Quando lui scalava sulle montagne e tornava giù, c'era sempre un giornalista che lo attendeva per carpirgli le sue dichiarazioni, e poi il giorno dopo le si sarebbe trovata in piena pagina sui giornali del momento. Quindi c'è Walter Bonatti che ha in testa di risolvere quello che si diceva così un po' in gergo, l'ultimo problema alpinistico delle Alpi, che era il pilone centrale del Frenei, cioè il sesto grado nel punto culminante delle Alpi, cioè il Monte Bianco. Tutti volevano scalare, tutti i più forti del mondo, quindi i polacchi, i francesi, gli svizzeri, gli austriaci, gli inglesi, gli americani corteggiavano questo pilastro, e già da anni diversi tentativi erano falliti. Lo stesso Bonatti era andato lì con il suo compagno di sempre Andrea Oggioni per tentare, era il 1959, erano arrivati su un punto più alto, il punto più alto mai raggiunto sul pilone. Poi però, per dei problemi di vista, di occhio, oftalmia probabilmente da parte di Oggioni, erano ridiscesi, e poi con l'idea di ritornare avevano nascosto tutto il materiale alpinistico pesante, quindi le corde, i moschettoni, i chiodi, il martello, in uno zaino che era stato nascosto, no? Nascosto non perché qualcuno potesse rubarli passando di lì, perché nessuno passava di lì, o pochi alpinisti, ma nascosto nel senso al riparo dalle intemperie, con la promessa dunque di ritornare con questo appuntamento con la montagna. Nel 1960 non c'erano riusciti perché le condizioni della montagna non si erano presentate buone. presentate buone, perché non basta solo un periodo di bel tempo, lassù oltre ai 4.000 metri ci vogliono anche delle giornate precedenti al bello fisso che deve garantire la meteo, perché si deve asciugare la parete, si deve sciogliere il ghiaccio, insomma si devono creare delle condizioni ideali per poter salire il sesto grado a quelle quote. Il 60 era passato in un'attesa vana. E nel 61 finalmente si presenta l'occasione di andare a fare il pilone centrale del Frenelg. È una montagna magnifica, adesso non tutti riescono a riconoscerla perché ci vuole un po' un occhio alpinistico. Dalla fondovalle si vede questa serie di piloni proprio nel punto più alto della montagna, rossi di protogeno, di granito meraviglioso, che spiccano proprio proprio sotto la calotta sommitale del Monte Bianco. Ecco, il più evidente, quello centrale, è il pilone centrale del Frenelg. E lì il 7 luglio 1961 Walter Bonatti non ha neanche bisogno di raccontare ai suoi compagni di cordata andiamo a fare il pilone centrale, perché avevano già discusso, hanno già preparato gli zaini da tempo, hanno già studiato tutte le strategie. Basta alzare il telefono e dire a Andrea Oggioni e a Roberto Gaglieri, i suoi compagni: è ora, andiamo. Radio Monteceneri ha dato il bello fisso, Radio Monteceneri dà il bollettino all'epoca più affidabile, e il bello fisso è garantito dalla radio. E così partono, accompagnati dalla fidanzata all'epoca di Walter Bonatti, prendendo la funivia, l'ultima corsa della funivia che li porta a Rifugio Torino, alla Punta Erbronner. La loro idea era attraversare il ghiacciaio e compiere questa prima parte del lungo avvicinamento che li porterà alla base del pilone centrale di notte, nel favore del gelo notturno, che rende il ghiacciaio più stabile, più solido, non si sprofonda e quindi si cammina veloce e sicuri. Infatti lì al tramonto aspettano che venga sera, già le prime luci di Courmayeur si accendono lontane, 2000 metri sotto di loro, e loro sono ancora baciati però dall'ultimo sole, perché lassù in montagna, in alta montagna, è l'ultimo lembo di terra che viene abbandonato dal sole. Quando anche lì tramonta il sole, ecco che il gelo indurisce il ghiacciaio, loro si indossano gli spallacci degli zaini e partono loro tre verso il loro destino, che li vuole portare, che li conduce al pilone centrale del Frenelg. Ma già subito si accorgono che dalla Francia c'è, come dire, disegnata sul ghiacciaio questo grande foglio bianco che circonda il Mont Blanc du Tacul con i suoi satelliti, una linea, una traccia che conduce dalla loro stessa parte, che è proprio come una sorta di un filo di matita, un segno di matita che conduce proprio lì dove devono andare loro, al bivacco della Fourche, la loro prima tappa dell'avvicinamento, dove passeranno qualche ora per rifocillarsi, e poi il mattino dopo ripartiranno prima dell'alba verso il pilone centrale. E quindi già Walter Bonatti si sospettisce: chi potrebbe essere che va al bivacco della Fourche? Il pilone è nell'aria, tutti se lo vogliono portare a casa. Così si cambiano qualche impressione e dice: ma stiamo a vedere. Intanto la notte si alza, vengono le 10 di sera, insomma le 11, arrivano quasi alle 11 al bivacco della Fourche, dove Bonatti è già stato decine di volte, centinaia forse di volte, ha dormito con la bufera d'estate e d'inverno. È un luogo che conosce benissimo, è un piccolo guscio di noci, è un bivacco di quelli che si facevano allora, di lamiera e legno, che sembra all'interno come una stiva di una nave, tutta incisa dagli alpinisti che sono passati di lì, magari hanno dovuto passare delle notti, dei giorni interi intrappolati dalla bufera. 1944, 1988. 61, ecco, proprio quell'anno lì. Bonatti conosce perfettamente il rumore, il cigolio che fa quella maniglia quando si apre. Infatti lui sente il cigolio, entra e quattro persone, tac, si alzano sulle cuccette. Nessuno si vede ancora finché Bonatti accende la candela, entra in questa fascia di luce della candela e tutti dicono: Walter, Walter, sono quattro francesi. ma non sono solo quattro francesi, sono i più forti francesi del momento, sono gli alpinisti più forti, più decisi, e così si scambiano delle occhiate, si conoscono di fama, non si conoscono personalmente. Walter Bonatti subito viene riconosciuto, lui chi è lì? Ah, sono Pierre Mazot, sono Antoine Vieil, sono Robert Guillaume, sono Pierre Coleman, si presentano e si guardano un po' così sospettosi uno dell'altro. E bisogna dire che i francesi, appunto, Pierre Mazot era un parigino, erano questi francesi tutti un po' boriosi, un po' spacconi, aveva 30 anni Pierre Mazot, insegnava già alla Sorbona, poi avrebbe avuto una carriera luminosissima, sia nell'ambito accademico, sarebbe diventato poi un politico, ministro della sport jeunesse, sarebbe diventato anche presidente della Corte Costituzionale francese, quindi un grande futuro luminoso stava davanti a Pierre Mazot, e i suoi compagni erano anche loro dei parigini, Pierre Coleman, un fortissimo parigino, che passavano le notti, fra l'altro, a Saint-Germain-des-Prés, che all'epoca era un po', come dire, il centro del mondo culturale, c'erano gli esistenzialisti, erano dei ragazzoni che vivevano il loro tempo, ed erano anche dei fortissimi alpinisti, si allenavano nella foresta di Fontainebleau, a sud di Parigi, dove ci sono questi massi di arenaria, e Pierre Coleman era il più forte di tutti, si esibiva su questi passaggi un po' funambolici, su questi massi per allenarsi, e lui non faceva l'accademico, lui faceva lo stuntman, anzi il cascadeur, come si diceva in Francia, ed era un ragazzone aitante, forte. Aveva un solo difetto, aveva nell'occhio destro un apparecchio acustico che teneva acceso, perché era del tutto sordo, non sentiva niente. E poi c'erano altri due che erano più giovani, ma anche loro delle promesse dell'alpinismo francese, erano delle guide alpine di Chamonix, e quindi si guardano con gli altri e dicono: ma dove siete diretti voi? Questa era la domanda fatidica in quel buio del bivacco della Fourche, nella notte siderale sotto le stelle, in mezzo a un mare di ghiaccio, questi sette uomini chiusi in questo piccolo ambiente che si guardano e si dicono: siamo diretti al pilone centrale. E voi? Anche noi al pilone centrale. E quindi cala il gelo, stanno un po' così, e i francesi fanno questo gesto un po' cavalleresco, conoscendo Bonatti di fama, sapendo che lui è un po', ma vabbè, noi siamo arrivati prima, però tu sei Walter Bonatti, questo è un po' il tuo giardino, qua hai aperto decine di vie, siamo in Italia, nella parte sud del Monte Bianco, tu sei italiano, ti lasciamo il passo, a te il pilone centrale. E lui però fa altrettanto, dice: ma no, voi siete arrivati prima, non se ne parla, vi ringrazio, ma insomma, così, con questo gesto un po' vanno avanti, finché il più giovane di tutti, così con l'aria di innocenza, Antoine Vieil, dice: ma perché non andiamo insieme? E lì come si fa a quel punto a dire no, perché tutti vogliono andare? Però in sette sul pilone è tutta la strategia studiata, tutto il peso dello zaino centellinato per poter non portare peso superiore necessario, non inferiore, tutto lo studio che è stato fatto viene messo in discussione da questa nuova situazione, che non è favorevole, perché sette si è tanti, si rallenta la cordata. Certo, se succede qualcosa, se uno dovesse sentirsi male, se uno dovesse ferirsi, beh, in sette si può spartire meglio il peso, insomma, però sette si è veramente molto rallentati, e stare molto in quel luogo su a 4000 metri significa essere esposti al pericolo, a un maggiore pericolo, il cambio del tempo, scarica di sassi. Comunque decidono di andare. Bonatti spiega che ha lasciato uno zaino lì alla base del pilone centrale, allora studiano la strategia per il giorno dopo, e a mezzanotte Walter Bonatti, prima di uscire, segna sul diario del rifugio, sul registro dove si segnano tutti i passaggi, che appunto incontriamo i francesi, e in perfetto spirito cameratesco alpinistico, così scrive, ci uniamo per il pilone centrale del Freney. così Walter Bonatti esce in questa notte piena di stelle, la notte di luglio, con la Via Lattea che taglia il cielo, con questo mondo di ghiacci. Il ghiaccio era preso, è duro, si cammina facilmente, i rapponi mordono la montagna, si va via veloci, veloci verso il proprio obiettivo. L'accordo è che Walter Bonatti e gli italiani partono per prima, intaglieranno i gradini di ghiaccio sul pendio molto ripido che porta alla base del pilone centrale, e poi durante la giornata invece saranno i francesi ad andare in testa sulla prima parte del pilone centrale, mentre Bonatti e Oggioni e Gallieni andranno a recuperare lo zaino che hanno lasciato alla base del pilone. E così procede. Il sole li coglie alla base del pilone centrale, i francesi partono, gli italiani vanno a recuperare il loro materiale e poi si mettono sulle tracce dei francesi, anche loro questa volta facilitati dai chiodi lasciati da Maso e compagni, e quindi è una progressione in questo momento molto facilitata, veloce. Il cielo è bellissimo, non c'è una nuvola, c'è il sole che mitraglia i suoi raggi dei 4.000 metri su questi alpinisti che procedono sicuri. La prima parte del pilone centrale non è difficile, saranno quarto, quinto grado, a scaloni, a gradoni, ci sono dei pezzi verticali ma delle cenge ampie, e la giornata vola in questo procedere alternato di soste, tiri di corda, soste, tiri di corda, soste, tiri di corda, in questo mondo che diventa sempre più ampio, più vasto, più si sale, più lo sguardo si spinge lontano su montagne lontanissime, il Monte Rosa, il Cervino, il Monviso, sembra che tutto il mondo sia sotto di loro, finché verso sera si trovano nel punto mai raggiunto sul pilone centrale, il punto più alto che nei vari tentativi precedenti gli alpinisti erano riusciti a raggiungere, le terrazze mediane, un posto dove è facile accamparsi, dove è facile bivaccare, attrezzare il bivacco, e così si preparano per questa notte fantastica che tutti aspettano. All'epoca l'alpinismo si faceva anche prevedendo dei bivacchi, oggi si fa molto più veloce, ma insomma il bivacco lì a 4.000 metri, col mondo sotto di te, con i piedi penzoloni dal terrazzo legato su una cenge accanto al tuo compagno ad aspettare il primo raggio di sole che spunterà a est, è una magia che loro godono tutti insieme. E insomma, il giorno dopo però partono e succede quello che nessuno aveva previsto, soprattutto non aveva previsto Radio Montecenere, perché quando arrivano alla base della Chandelle, cioè il punto più alto del pilone centrale, Walter Bonatti, e lui adesso in testa, vede un fronte nuvoloso che avanza, galoppa da sud-ovest verso di loro, e in breve tempo vengono avvolti dalle nuvole, non si vede niente, il vento si alza, sono in una situazione estrema a 4.500 metri, e lì maligno, preciso, diretto, questo raggio di luce attraversa milioni di miliardi di fiocchi di neve, di grandine che vorticano tutto intorno, e va a colpire questo fulmine esattamente nell'orecchio destro di Pierre Coleman, dove aveva acceso il suo auricolare acustico. Lui fa un salto in aria, non muore, perde con la conoscenza, però è chiaro che ormai è ferito. È un dramma, ma insomma per Coleman forse sì, però è una situazione che può essere gestibile, perché si può resistere a un temporale, a quelle quote si è pronti, insomma si sistemano su questa cengia. Però per i giorni successivi il tempo non migliorerà, rimarranno intrappolati in quella situazione per il giorno dopo ancora, e per tre giorni, con la speranza dell'arrivo del bel tempo, ma basterebbe anche pochissimo, anche qualche ora, quattro ore, perché sono circa 150 metri dalla cima. A quel punto lì, arrivati in cima al pilone centrale, basta scendere dall'altra parte, arrivare verso Chamonix, è facile, tutto un lungo pendio di neve. Sono intrappolati dalla speranza di un arrivo anche momentaneo di bel tempo per poter uscire dall'altra parte, se no tocca calarsi dove si è passati, ma nel frattempo la montagna è cambiata, un intonaco di ghiaccio si ha impastato le pareti, è difficilissimo, è quasi un suicidio tornare sui loro passi, e più attendono più le loro forze se ne vanno nel vento, goccia dopo goccia, non lasciando più la speranza né di salire né di scendere. A un certo punto però Bonatti decide di scendere, e sarà lui, grazie alla sua forza, alla sua esperienza, alla sua capacità, a portare tutti in salvo alla base del pilone centrale. E sarà già notte quando troveranno rifugio in un crepaccio, entreranno dentro questo questa bocca spalancata di ghiaccio verso la notte, lì troveranno un po' di rifugio, un po' di tepore, fuori come sentono la tempesta che soffia come su un collo di bottiglia, loro sono dentro questa bottiglia di ghiaccio e aspettano tutta la notte, ma non mangiano da 3 giorni, sono ormai sfiniti. E il giorno dopo usciranno dal crepaccio e in un tragico ordine anagrafico inverso moriranno dal più giovane al più anziano di sfinimento. Bonatti però non concederà ai suoi compagni di piangere sui loro amici che stanno morendo. Bisogna salvarsi, scendere più presto verso la capanna gamba dove si trova la salvezza. E intanto Courmayeur, e questo è l'altro aspetto interessante di questa pagina così tragica, diventa il centro del bersaglio dell'opinione pubblica, dell'attenzione pubblica, perché quando si sparge la voce che Walter Bonatti si trova nei guai, ecco che convergono su Courmayeur, sulla società delle guide, sulla casa delle guide, tutti gli inviati delle più grandi testate, di tutte le testate nazionali, dalla RAI, quella televisione che era nata nel 54, alla Radio RAI, a tutte le testate, quelle della sera, la Stampa, Stampa Sera, l'Unità, tutte le testate arrivano lì e raccontano in diretta un dramma che sta accadendo a 4.000 metri a un'Italia ignara, l'Italia un po' ingenua del boom economico che ha appena conosciuto la motorizzazione di massa e che si è messa in coda con la Topolino, con la 500 verso il mare e legge, sente la televisione a radio di questi venti sotto zero, di queste bufere, non capisce il perché, c'è un caldo incredibile, Bonatti sta morendo. In realtà poi Bonatti si salverà, moriranno 4 alpinisti e questa segna una storia epica dell'alpinismo e che farà conoscere l'aspetto più cupo in un momento in cui l'alpinismo era anche accettato, perché era anche un po' come dire la sintesi di un momento di crescita, di speranza verso il futuro. Salire significa anche guardare lontano, era un po' la metafora del momento. Walter Bonatti era il rappresentante di questa Italia luminosa e positiva e lì in questa occasione fa conoscere l'altra faccia dell'alpinismo, la faccia nera oscura che contempla anche la morte.
Una domanda che ti volevo fare era sulle critiche che ci sono state poi invece sui soccorsi. C'è anche tutto un capitolo, un po' forse come tante volte succede, un capitolo di critiche sui soccorsi che sono arrivati tardi, che non sono partiti in tempo.
I soccorsi si sono mossi immediatamente perché era nell'interesse di Courmayeur e delle guide far dimostrare che avrebbero salvato Bonatti, la grande stella dell'alpinismo, salvata dalle guide di Courmayeur. Ecco che la ribalta sarebbe stata tutta per loro, quindi le accuse mosse alle guide di mancata volontà, di soccorso, inadempienza, queste non sono inaccettabili secondo me. E purtroppo c'è stato un errore da parte delle guide, ma anche comprensibile, hanno tentato di raggiungere Bonatti dalla parte del Brouillard, questo ghiacciaio parallelo, pensando che Bonatti sarebbe sceso da quella parte, mentre Bonatti ha deciso di scendere direttamente sul Freney, ma chi poteva saperlo? Era una scelta come un'altra che ha fatto Bonatti e quindi le guide sono state, secondo me, vanno assolte nella loro intenzione, anche se non sono riusciti poi a portare soccorso.
Dicevi poi che la parete era di 6° grado, oggi invece i gradi sono anche più di 6, o sbaglio?
Sì, oggi si è infranto il muro del 6° grado superiore, si è aggiunto il 7°, poi l'8°, poi il 9°, poi il 10°. Adesso si superano gradi impensabili all'epoca, ma all'epoca lo scopo non era il grado per il grado, era la parete, la grande difficoltà delle pareti, e quindi oggi in palestra di roccia, nelle falesie si superano gradi che adesso hanno cambiato anche scala, non c'è più la scala, o perlomeno non viene usata in questi casi la scala Welzenbach del 1925-26, ma si usa la scala francese che arriva fino al 9C. Quest'anno è stata aperta la prima via da Adam Ondra di 9C, anzi l'anno scorso, quindi comunque siamo di questi mesi.
Dov'è questa via?
È in Norvegia, in una grotta, non si arrampica neanche più su pareti neanche verticali, figuriamoci, ma neanche strapiombanti, sono delle grotte che addirittura scendono quindi con la testa in giù come pipistrelli, e per poterle superare si costruiscono gli stessi passaggi indoor per poi poter sviluppare quel tipo di muscolo, esattamente quello adatto a superare quella difficoltà, quella via, quel passaggio.
Grazie mille Marco Albino Ferrari.
Su questo chiudiamo, Elena, un saluto.
Buone vacanze, Disma.
Grazie, noi ci sentiamo poi a settembre, tu invece lunedì con Bam 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 dalle 10.35 alle 12.30, il GR di Popolare Network. Ciao a tutti.
Ciao.